Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'appuntamento settimanale del notiziario di Radio Vegit, le principali notizie degli ultimi 7 giorni in ambito animalista, ambientalista e di cultura veg. Al microfono Grazia Cominato. Ecco il nostro sommario. Dal Casteller alla Foresta Nera vi raccontiamo il viaggio dell'orsa DJ3, il cui nome ora è diventato Isa. L'annunciato mega allevamento da 2 milioni di polli in provincia di Pesaro non si farà. Conclusa, l'iniziativa adotta un rifugio, un bilancio molto positivo. I cani dei clochard morti per Covid, quale destino li attende? La notte degli Oscar premia un documentario sull'amicizia tra un uomo e un polpo. Il nostro viaggio vegan nelle province italiane. Questa settimana vi presentiamo Sassari. Ha tenuto banco in questi giorni la notizia che DJ3, figlia di Danica dal Casteller, è stata portata nell'Alternativer Wolf und Barenbacher Schwarzwald in Germania. Anche se ne abbiamo parlato nel corso della settimana nelle nostre breaking news, non potevamo non riprendere il discorso anche nel notiziario. La decisione di portare DJ3 in questo parco alternativo per lupi ed orsi è stata poco gradita dalla maggior parte delle associazioni animaliste, a partire da OIPA Trento, della quale Oriana Dorigatti si fa portavoce in questo servizio.
L'orsa DJ3, da oltre 10 anni al lager del Casteller, è stata segretamente tradotta in Germania. È stato proprio il giorno della liberazione del 25 aprile, dove commemoriamo la liberazione dal nazifascismo. L'orsa trentina è stata deportata come si usava fare durante quel triste periodo, in silenzio, di nascosto, tutto occultato. Condanniamo fortemente tale atto barbaro e incivile. È troppo comodo parlare di autonomia e poi ricorrere alle soluzioni estreme. Inoltre, condanniamo fermamente il metodo scuro e becero adottato da questa provincia, che ha nascosto tale prospettiva fino all'ultimo secondo. Non solo, nella conferenza stampa per la presentazione del rapporto dei grandi carnivori, l'assessora Zanotelli non ha mai dato informazioni su tale trasferimento. E ancora una volta si denota l'arroganza di questa giunta che decide della sorte degli animali protetti senza nessun confronto con il resto del mondo. Silenzio, l'omertà, la gestione fallimentare della presenza dell'orso in Trentino. Questa è la politica che la provincia di Trento sta continuando a perseguire. Ora c'è un nuovo posto libero al Casteller. Fra quanti giorni verrà occupato questo nuovo posto? Come vorrebbe Fugatti e Zanotelli? Perché è chiara e netta la volontà di imprigionare e abbattere. Ora DJ3 si trova là nella Germania, ma è solo un'illusione di un grande parco di 10 ettari. 10 ettari suddivisi in recinti per separare gli orsi e i lupi e tenerli in vista. Praticamente un parco zoo, nulla di più. E questa non è libertà.
Abbiamo voluto conoscere anche il parere di Gianmarco Prampolini, presidente LEAL, sulla decisione presa dalla provincia di Trento. Sentiamolo dunque.
Certo, è una soluzione che è migliorativa, però non rispetta quelle che sono le abitudini di un plantigrado abituato a muoversi per centinaia di chilometri. Questa operazione non trasparente non ci trova d'accordo e non vogliamo cadere nel famoso ricatto che appena un orso crea qualche problema venga trasferito, né tantomeno che si sia liberato un posto per dare spazio ad altre presunte catture. Questa operazione è stata fatta nella totale non trasparenza e poniamo quindi la domanda se questo è un trasferimento o una deportazione. Noi ribadiamo come Lega Antibivissezionista che il Casteller dovrà essere chiuso e che gli animali devono trovare spazio in un terreno che gli appartiene, perché la montagna è la loro. Continueremo a batterci anche se, diciamo, questa miglioria non porta assolutamente nulla di buono per una mentalità trentina che vede questi animali continuamente perseguitati e imprigionati. Continueremo nella lotta finché non si troverà una giusta soluzione.
Ma la storia di DJ3, che ora è stata ribattezzata Isa, da dove arriva? E il Casteller quando e perché è stato costruito? Facciamo ora un passo nel passato con la professoressa Antonella Giordanelli per il Comitato dei Cittadini Orsi Sì, che ci fa conoscere cose ed aspetti della vicenda sconosciuta ai più e ci spiega da dove è partito il tutto.
Nel giugno 2007 l'allora presidente del Trentino Lorenzo Dell'Ai, che aveva ereditato il progetto Life Ursus dalla precedente giunta di centrodestra, fece catturare la famosa Iurca. I suoi due cuccioli furono abbandonati in loco e non se ne seppe più nulla, per rinchiuderla nella buca di cemento del monastero di San Romedio al posto di Charlie, che fino alla morte era stato detenuto per la gioia dei pellegrini. L'Europa, finanziatrice del progetto Life Ursus, scoprì che un'orsa fondatrice era stata sterilizzata, esposta ad un pubblico pagante e stava impazzendo in una buca perché in Trentino non c'era alcuna struttura sanitaria per gli orsi. Così nel 2008 fu costruito, seguendo le indicazioni di Ispra, il centro del Casteller in area di Magnale. Poi, grazie all'attivismo di Anna Pilati della Val di Non, nel 2010 Iurca fu trasferita nel miglior santuario per orsi d'Europa, dove tornò esuberante giocherellona e dove ancora vive, come Alice, sequestrata ad un privato nel Vicentino dal Corpo Forestale dello Stato. Quel medesimo Dell'Ai captivò il 17 maggio 2011 la neomamma di G3, straziandola prima nello strapparla al suo primo cucciolo Lorenzo, poi tenendoglielo vicino ma separato al Casteller per 38 giorni e poi rilasciarlo libero per sperimentare l'allattamento artificiale. Con il presidente PD Rossi le orse madri sono state soppresse di fronte ai loro cuccioli, sia Danita che KG2, fucilata a distanza dalla forestale trentina, per cui era indifferente per Rossi detenere o trasferire di G3. Purtroppo però, intanto, nel santuario della Foresta Nera avevano accolto anche i lupi e non v'era più posto. Quindi, appena all'inizio di quest'inverno v'è morto un orso di oltre 40 anni, 40 anni è la durata naturale di vita degli orsi, è cominciata la lunga procedura CITE per salvare DJ3 da un pericolo mortale. Fugatti, infatti, voleva trasferirla a Spormaggiore, aperto al pubblico, nel recintino di 200 metri quadrati dove abitano dal 1996 le sorelle Cleo e Cora, nate nella gabbia di 8 metri quadrati dei giardinetti pubblici Goccia d'Oro a Trento. Buona vita, Isa.
Al di là di qualsiasi polemica e pensiero, speriamo che Isa si trovi bene nella sua dimora e ci uniamo alla professoressa Giordanelli per augurarle una buona vita. Dal Trentino alle Marche, per segnalarvi che la pressione dei cittadini ha ottenuto un grande risultato. Da mesi nel paese di San Lorenzo in Campo si temeva l'arrivo di un mega allevamento intensivo di polli dell'azienda Fileni, in grado di ospitare oltre 2 milioni di polli. Ebbene, il progetto è stato bloccato dalle autorità regionali. Ne ha dato notizia su Facebook la giornalista Giulia Innocenzi.
L'allevamento Fileni da oltre 2 milioni di polli l'anno non si farà. È arrivata la comunicazione dalla Regione Marche, che fra le varie motivazioni dà anche le emissioni odorigene, e i problemi con l'acqua e l'analisi costi-benefici, cioè la comunità non ci avrebbe guadagnato da questo nuovo allevamento intensivo. Questa è una grandissima vittoria per i cittadini che hanno fondato un comitato e si sono battuti fino all'ultimo per raggiungere questo traguardo, ed è una bellissima notizia per le tantissime persone che si battono contro l'apertura degli allevamenti intensivi. Si può vincere, questa è la dimostrazione. Bravissimi.
Si è conclusa il 25 aprile l'iniziativa Adotto un rifugio organizzata da Animal Liber Action. Com'è andata? Ce lo facciamo raccontare dal presidente dell'associazione Gianluca Bisogno.
Vorrei ringraziare veramente tutti quanti per le tantissime donazioni ricevute dalla raccolta Adotta un rifugio, una raccolta fondi che è andata benissimo. Pensate che sono arrivate più di 500 donazioni e che abbiamo raggiunto un totale di 20.806 euro. Questi soldi verranno suddivisi tra i 20 santuari coinvolti con la raccolta fondi. Sono santuari che vanno dal nord al sud Italia. Per chi non li conoscesse, i rifugi sono dei luoghi fantastici dove vengono ospitati gli animali salvati dagli allevamenti, dai mattatoi e da tantissime situazioni di sfruttamento e schiavitù. In questi giorni pubblicheremo i bonifici che faremo ai 20 santuari, quindi seguite la pagina Facebook di Animal Liber Action, seguite anche Instagram, perché pubblicheremo tutto nella massima trasparenza, come ormai facciamo da almeno 5 anni, ma soprattutto seguiteci perché organizzeremo delle giornate di volontariato, ma anche delle giornate di relax, e daremo la possibilità appunto con questi eventi a voi di conoscere i santuari e gli animali che sono ospitati in questi santuari. La cosa fondamentale, soprattutto la cosa che piace fare a noi, è appunto consegnare fisicamente di persona questi soldi e dare a voi la possibilità di conoscere e sostenere questi luoghi fantastici. Se avete dubbi, se avete domande, potete assolutamente scriverci sui nostri social, quindi Instagram, Facebook e anche sulla nostra email animalliberaction@gmail, e saremo super contenti di darvi tutte le istruzioni per poter partecipare a questi eventi e magari anche darvi le istruzioni per poter creare dei gruppi provinciali, così come stiamo facendo da un anno, e unirvi al gruppo provinciale della vostra città, o addirittura, se non esiste questo gruppo, darvi le istruzioni per poterlo creare. Tutte le nostre iniziative sono rivolte alla difesa, alla salvaguardia degli animali. Ci battiamo ogni giorno per la difesa dei diritti degli animali, ma soprattutto diamo tantissimo sostegno e tantissimo aiuto a questi rifugi.
Tanti sono i clochard che scelgono di condividere la loro vita con dei cani, che diventano a tutti gli effetti la loro sola famiglia. Complice il Covid, nel corso dell'inverno sono notevolmente aumentate le morti tra i senza tetto. Che futuro aspetta i loro fedeli compagni? Il servizio di Lorenzo Croce, presidente di AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente.
Sono invisibile e proprio per questo quasi nessuno si cura di loro, o meglio, se ne curano solo le associazioni caritatevoli e di volontari di diverse associazioni animaliste che operano sul territorio italiano. Stiamo parlando delle persone che vivono sole coi loro cani ai margini della società, i cosiddetti clochard coi cani. Quanti sono? Secondo alcuni dati sicuramente parziali, infatti non esiste un vero e proprio censimento nazionale, si parla di circa 3.000 persone che vivono totalmente o parzialmente per strada con i cani, e di questi circa 800 sono donne. Sono dati non confermati ufficialmente, ma che sono di fatto condivisi da tutti coloro i quali si occupano a vario titolo degli ultimi, che si concentrano prevalentemente nelle grandi città, in particolare a Roma, Milano, Torino e Napoli. Nel corso del 2020 e nel primo trimestre 2021 sono stati complessivamente 372 i cani di clochard morti o malati finiti nei canili delle città italiane, contro i 66 dell'anno precedente. Sui 372 cani finiti in canile, 170 sono stati portati a causa delle morte del loro clochard umano.
Anche questa settimana alcune agenzie di stampa hanno rilanciato a più non posso la notizia di un povero bambino di 7 mesi morto negli Stati Uniti per malnutrizione e costretto dalla madre a un regime alimentare vegano. La causa è la malnutrizione, ovviamente, ma ad alcuni media fa comodo abbinare la scelta alimentare vegana. Comunque ci spostiamo anche noi negli Stati Uniti. Sentiamo insieme questa voce.
My name is Robbie Ballinger, I'm a plant-based ultra endurance athlete. I just like to run. My father died when I was really young, so through that, I think I've always been on this exploration of what it means to be a man. I think the most healthy way is to push myself physically. Running for me is this great way for me to explore myself and what
si chiama Robbie Ballinger, è un atleta, un maratoneta ed è naturalmente vegano. Recentemente ha battuto il record mondiale per il numero di giri eseguiti intorno al Central Park di New York. L'atleta ha completato un totale di 16 giri intorno alla pista di 10 km del parco in poco più di 18 ore. Ha corso quindi per un totale di 160 km. Ho corso 7 ultramaratoni in 4 mesi, ho completato una corsa transcontinentale di 75 giorni di oltre 5.000 km attraverso gli Stati Uniti, ma questo è il maggior numero di chilometri che abbia mai percorso in un solo giorno, ha detto Ballinger. Nel 2019, dicevamo, Ballinger ha attraversato gli Stati Uniti cogliendo l'occasione per promuovere i benefici di una dieta a base vegetale. L'atleta, che ha iniziato a correre 8 anni fa ed è passato allo stile di vita vegano all'inizio del 2018, è diventato il terzo atleta vegano a correre in tutto il paese. Il mio obiettivo è ispirare le persone in tutto il paese a iniziare a prestare maggiore attenzione a ciò che mettono nei loro corpi, e voglio essere un esempio di qualcuno che ha apportato un cambiamento radicale e si sente meglio per questo, ha concluso Ballinger. C'è stato anche un animale tra i premiati dell'ultima edizione degli Oscar. Nella categoria documentari ha trionfato My Octopus Teacher, la storia di un'amicizia incredibile tra un filmmaker sudafricano e un polpo. Ascoltiamone un frammento.
A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar. In a lot of ways.
Molti sostengono che i polpi siano degli alieni, ha affermato il regista naturalista premiato Craig Foster, ed effettivamente il suo documentario è quasi una cronaca di un incontro ravvicinato del terzo tipo. Quasi come in Aliens of the Deep di James Cameron, Craig si avventura nelle oscure profondità dei fondali marini della Kell Forest in Sudafrica, vicino a Cape Town, alla scoperta di un mondo altro che alieno. A guidarlo, come da titolo, avrà un bravo maestro, quel polpo che si rivelerà per lui un amico speciale che in un momento di crisi spirituale lo riporterà in armonia con la natura e con se stesso. La vittoria agli Oscar 2021 come miglior documentario è stata sicuramente meritata per My Octopus Teacher, che in italiano è stata tradotta con Il mio amico in fondo al mare.
Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia. La realtà veg delle nostre province.
Continua il nostro viaggio nell'Italia veg, animalista e ambientalista delle nostre province. La terza tappa ci porta in Sardegna, in particolare a Sassari. Ci accompagna Alessia Corbu.
Ciao, io sono Alessia, sono vegetariana dall'età di 19 anni e vegana da 7 anni. Vivo in provincia di Sassari, sono responsabile della sede LAV di Sassari, appunto, da 5 anni. Questo mi ha dato la possibilità di venire in contatto ovviamente con tutta una realtà di volontariato, sia associativo che di singoli individui che lavorano sul territorio. C'è da dire che in Sardegna ancora l'antispecismo e associazioni che si occupino di animali, diciamo, al di fuori di cani e gatti sono veramente pochissime. C'è la LAV, EMPA in una certa parte si occupa anche di altri animali su segnalazione, poi abbiamo nuove realtà come l'associazione Anima e Coros che si occupa di selvatici e Zoe Antispecismo che fa sensibilizzazione. Ovviamente la regione è una regione molto colpita dal fenomeno del randagismo, quindi la maggior parte dei volontari si concentra sul contrasto di questo fenomeno, cosa che ricade quasi totalmente sulle spalle dei volontari perché le istituzioni non si fanno carico di quelle che sono le loro responsabilità e competenze e obblighi di legge. Per quanto riguarda la realtà poi di una, diciamo così, alternativa e di un'apertura culturale al mondo veg, devo dire che in Sardegna e a Sassari negli ultimi anni si è notato sicuramente un miglioramento con un aumento delle proposte da parte dei ristoratori e dei bar. Principalmente bar offrono quasi tutti ormai o moltissimi un'opportunità, un'alternativa veg. Per quanto riguarda i ristoranti abbiamo due realtà, una gastronomia caffetteria che si chiama Gioia con una proposta totalmente veg e una gastronomia che si chiama Gusto Veg che però è principalmente vegetariana. Questo per dirvi appunto come si svolge insomma sul nostro territorio l'offerta veg. Per quanto riguarda invece negozi, non abbiamo purtroppo negozi che offrano abbigliamento o calzature attualmente. Ce n'era uno in passato ma è stato chiuso. Non abbiamo altre possibilità se non ovviamente gli acquisti online. Abbiamo dei negozi biologici ben forniti, fortunatamente, come Madre Natura, Fraula Bio e altre realtà, Natura Sì, insomma, che ci vengono incontro sicuramente con l'offerta. Questo è proprio per dirvi che in Sardegna ancora, forse proprio per un fattore di un retaggio socioculturale e agropastorale, siamo ancora un po' indietro, ma stiamo migliorando, insomma.
Apriamo una breve finestra sugli eventi per ricordarvi l'importante appuntamento di domenica, Break the Cage, la lotta non si ferma. Il ritrovo è per le ore 13 alla stazione ferroviaria di Villazzano a Trento, la partenza del corteo verso il Casteller è prevista per le ore 14. Ritorna finalmente anche la musica vegan dal vivo, domenica 2 maggio dalle ore 18, le Lay Bay, che abbiamo intervistato qualche tempo fa, saranno al Circolo Dev di Bologna. Per finire, vi invitiamo a tornare a visitare i rifugi e i santuari che finalmente stanno riaprendo i cancelli. Sul nostro sito, nella sezione appuntamenti, trovate le realtà di nuovo aperte al pubblico, di cui siamo a conoscenza. Se vi fa piacere, aiutateci a tenere aggiornato l'elenco, mandandoci le vostre segnalazioni. E anche per oggi è tutto, ci fermiamo qua, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi ringraziamo, come sempre, per la vostra attenzione.
Le notizie VEG della settimana.